normal.
Ian, vedi che forse c'è posto se vuoi sederti. C'è chi preferisce il tavolo, chi preferisce invece la panca. Non c'è, sono delle preferenze naturali. Bene. Eccoci, sono le 7. E quindi ci siamo. Prima domenica di Quaresima. I testi di domenica prossima. La prima lettura è tratta dal libro del Genesi. Prima domenica di Quaresima, come sempre la domenica dei progenitori. Sappiamo che la prima lettura nelle messe della domenica ci aiutano a ricostruire tutto l'itinerario della storia della salvezza a partire dai progenitori. E quindi leggiamo nel libro del Genesi, nel capitolo 2, i versetti da 7 a 9, e quindi nel capitolo 3, versetti da 1 a 7. Siamo rinviati al secondo racconto della creazione con l'annesso racconto del peccato. È un unico racconto in realtà, capitoli 2 e 3 del Genesi. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, nel capitolo 5, dal versetto 12 al versetto 19. E il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 51, il Miserere. Ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 83, come già avrete senz'altro previsto. E quindi il brano evangelico, che come sempre nella prima domenica di Quaresima è il Vangelo delle tentazioni. Quest'anno è il Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 11. Matteo 4, da 1 a 11. Siamo ormai entrati insieme con tutta la Chiesa nel tempo quaresimale, che è il tempo della conversione, ossia il tempo del ritorno. È il ritorno alla pienezza della vita. Il Signore Onnipotente vuole fare di questo mondo una nuova creazione. Per questo mercoledì scorso le ceneri sono state sparse sulle nostre teste. Da quel pugno di polvere che noi siamo in quanto creature decadute e corrotte, Dio saprà trarre delle creature nuove. Entriamo in questo tempo quaresimale che ogni anno si apre in una forma singolarmente brusca ed energica. Si apre con la rottura dei ritmi normali, delle consuetudini scontate, Entriamo dunque in questo tempo quaresimale affidandoci alla novità di Dio, alla sua sempre sorprendente diversità, che rivela misericordia per noi e volontà di riconciliazione con il mondo. Confessiamo la nostra realtà di peccatori, la nostra malizia, la nostra ingiustizia, tutto il nostro disordine, che diffonde conseguenze penosissime per tutta la nostra vita. E questo è il tempo della nuova creazione, è il tempo in cui impariamo a morire con Cristo nostro Signore per risorgere e per vivere con Lui. Ed ora leggiamo il testo della prima lettura nel libro del Genesi, come vi dicevo. Leggiamo i versetti che il lezionario ha ritagliato per noi, nel capitolo 2, dal versetto 7 al versetto 9, poi si passa al capitolo 3, i primi 7 versetti. Andiamo via.
Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei, e anche lui ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e ne fecero cinture.
Grazie. Lasciamo questa lettura e leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 11. Gesù Francesco.
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene, Satana. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Grazie. Ritorniamo senz'altro al Salmo 83. Siamo rimasti, per così dire, appesi alla invocazione che concludeva il Salmo 82 la settimana scorsa. Sorgi Dio a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti, così leggo nella mia Bibbia. Sorgi Dio, alzati Dio, alzati Dio. In greco diventa anasta. Ecco, sorgi Dio a giudicare la terra. Siamo rimasti appesi, dicevo adesso a modo mio, nel senso che siamo reduci dal grande discernimento avviato già nel Salmo 81, si è manifestato in tutta la sua potenza discriminante, in tutta la sua capacità dirompente, travolgente, nel Salmo 82, il breve Salmo che abbiamo letto la settimana scorsa, quel grande discernimento che ci svela chi è Dio e come esercita la sua giustizia, e quindi anche ci svela qual è la nostra condizione creaturale, in quanto siamo liberati dall'idolatria e dalla idolatria di noi stessi e dei nostri poteri. È il dibattito impostato già nel Salmo 81, ma portato alla sua espressione più energica nel Salmo 82, la radicale contestazione della idolatria, e l'idolatria che fa della nostra iniziativa umana una pretesa di divinizzazione autosufficiente, la divinizzazione di noi stessi e, come adesso già mi esprimevo, dei nostri poteri. Ed ecco, proprio il Salmo 82 ci ha come dire trasmesso l'onda di un amore che travolge l'empietà del mondo e del cuore umano, laddove leggevamo che non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre, nel Salmo 82, una resistenza pesante proietta ombre sulla scena del mondo in tutte le direzioni, coincide con il rifiuto di quella iniziativa d'amore che illumina la nostra vocazione alla vita, in quanto siamo coinvolti in una storia d'amore e siamo chiamati a corrispondere nella vera gratuità, ed ecco adesso siamo portati, vi dicevo, dall'onda di un amore che travolge tutte quelle manifestazioni della nostra presunzione idolatrica che sono state sbugiardate in maniera diretta e inconfutabile nella disputa che il Salmo 82 ha posto come scenario dinanzi a noi, e noi siamo coinvolti in quella vicenda. Sorgi Dio a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti. Ed ecco il Salmo 83, il nostro, che ci investe alla maniera di una illustrazione, per così dire, drammatica, e adesso ci renderemo conto di qual è il valore dell'aggettivo che sto usando, un'illustrazione drammatica di quel travolgimento a cui il Salmo 82 si riferiva, quel travolgimento dell'impietà che oscura la scena del mondo e che imbestialisce il nostro cuore umano, e un travolgimento che adesso, vedete, viene collocato all'interno di una vicenda che ci riguarda tutti, dal momento che l'idolatria è stata così clamorosamente, vigorosamente sconfitta, esautorata, detronizzata, ma noi restiamo alle prese con la fragilità della nostra condizione umana, che ci espone a aggressioni di ogni genere, e quell'aggressione particolare che ha come protagonista a nostro danno esattamente l'avversario per eccellenza, ossia la potenza demoniaca. Una volta che l'idolatria è sconfitta in modo così evidente, resta la necessità di fare i conti con l'avversario che ci aggredisce. E il Salmo 83 possiamo senz'altro inquadrare come una lamentazione comunitaria, subito bisogna aggiungere, questo lì per lì potrebbe insospettirci o anche addirittura disturbarci, si tratta di un salmo imprecatorio. Tant'è vero che il Salmo 83 è stato espunto dalla liturgia delle ore, non compare mai. Sono tre salmi che sono stati espunti dai redattori del Libro delle Ore. Non stiamo adesso a discutere circa l'abuso di una decisione del genere, che evidentemente spetta a chi di dovere. Fatto sta che il Salmo 58, il Salmo 109 e il nostro Salmo 83, tre salmi che non compaiono mai. Ci sono versetti di altri salmi e una certa abbondanza di versetti che qua e là sono stati rimossi, per cui nella recita della preghiera della Chiesa, la preghiera liturgica, per come è programmata stando ai ritmi del Libro delle Ore, e prosegue nel suo corso ignorando quei versetti che sono stati rimossi qua e là, ma tre salmi per intero sono stati rimossi, e il nostro Salmo 83 è uno di quelli. Dunque noi calpestiamo un terreno un po' delicato, è come dire che invadiamo un territorio che sarebbe vietato ai minori di 18 anni, ecco, vietato agli inesperti, vietato ai fedeli che potrebbero reagire in nome di una loro sensibilità particolarmente vivace, in maniera pericolosa. E dunque il Salmo 83, noi adesso leggeremo esattamente questo Salmo, che comunque trasmette a noi l'elaborazione di un testo che certamente è molto antico, ma che è stato poi risistemato con sapienza nella tradizione degli oranti di Israele, e questo testo in qualche modo acquista un valore ricapitolativo per quanto riguarda tutte le possibili e reali esperienze di conflitto nella nostra esistenza umana, laddove il dramma del conflitto viene ricondotto alla sua vera radicalità. È in questione il conflitto che qui in prima evidenza coinvolge il popolo di Dio nel corso della storia, ma poi in realtà coinvolge la storia umana di ciascuno di noi, e la storia di ogni cuore umano, e il vissuto di ogni esistenza nei limiti che sono propri della nostra identità personale, in quanto è il conflitto che ci pone dinanzi all'avversario, nel senso forte del termine, così come già mi esprimevo precedentemente, l'avversario che non è soltanto il vicino di casa o il profugo che bussa alla frontiera o chissà mai un aggressore pericoloso che chiede che gli sia data la borsa in cambio una garanzia di sopravvivenza. Non l'avversario che serpeggia, l'avversario che dilaga, l'avversario che si insinua, l'avversario che ci pone in radicale conflitto con la vocazione che abbiamo ricevuto da Dio. Vedete, la questione relativa al rischio pericolosissimo di collocarci all'interno di una economia idolatrica della nostra esistenza umana, questo rischio sembra superato dopo il Salmo 82. Ma adesso vedete, abbiamo a che fare con un'istanza negativa, ma che penetra con insidiosa cattiveria nel denunciare inutilità della nostra appartenenza a Dio e la impossibilità di corrispondere a quella iniziativa che proprio Lui, il Dio vivente, ha dimostrato da parte sua per il fatto che ci ha voluti, che ci ha creati, che ci ha chiamati, che ci ha amati. Ma ecco, questa iniziativa di Dio è un fallimento. Vedete, non abbiamo a che fare con un avversario che vuole presentarsi come Dio, e il Dio negativo. Abbiamo a che fare con l'avversario che vuole convincerci che Dio si è sbagliato e che noi siamo collocati in una situazione che ci impedisce di rispondere a quella vocazione che ci è stata proposta come il motivo della nostra esistenza e il valore positivo della nostra presenza nel mondo. Il Salmo si apre con un appello nel versetto 2 e poi prosegue come tra qualche momento vi dirò, in due sezioni, per arrivare all'ultimo versetto che in qualche maniera risponde all'appello iniziale. Il versetto 2 suona così: o Dio, non darti riposo, non restare muto e inerte, o Dio. Dio è silenzioso. Silenzioso. Un'inerzia preoccupante. Notate, tre verbi sono usati qui in questo versetto. Una presa di posizione, quella che ci è dato di riscontrare per quello che è possibile alle nostre capacità interpretative, che colloca il Dio vivente, il creatore, l'onnipotente, il santo in una condizione di immobilità, assente, lontana, silenziosa. E qui l'appello, vedete, visto che uno sguardo gettato sulla scena del mondo e sugli eventi della storia umana subito ci danno l'immagine di una realtà che non cambia, veramente. Di modo che per quanto siano stati debellati gli idoli che volevano imporre spudoratamente la loro prepotenza, non c'è conversione e Dio non interviene. La storia umana non cambia direzione, non cambia ritmo, non cambia andatura. E vedete, qui il versetto 2 contiene, insieme con l'evidente affanno dell'invocazione, una nota di protesta, ma anche semplicemente una nota di stupore: ma come mai le cose vanno in questa maniera? E sono i padri della Chiesa, vedete, che attraverso diverse testimonianze contemplano questa da loro definita pazienza di Dio. Eusebio dice: nessuno è paziente come te dinanzi all'arroganza degli empi. Paziente come te dinanzi all'arroganza degli empi. E poi lo stesso Eusebio subito dopo dice: ma io non posso essere paziente come te, non posso più sopportarli. Poni fine alla tua pazienza e al tuo silenzio. Già. E questa pazienza di Dio, vedete, così muto e inerte, evidentemente ha a che fare con la originalità sempre assoluta del suo mistero. E forse in questa pazienza di Dio c'è da riscontrare come una conferma ulteriore circa la novità inesauribile dell'iniziativa con cui egli si rivela a noi, anche se a noi sembra restare nascosto e inattivo. E forse in questo c'è una sfida per noi. Ma chi è veramente? Chi sei veramente tu? Tra l'altro notate che nella traduzione in greco, qui, il primo verbo, tradotto con non darti riposo, e opportunamente, perché sì, è un verbo che significa starsene tranquilli, sicuri, starsene anche un po' sedati, come se lui, il Dio vivente, insomma, avesse bisogno di qualche pillola ogni tanto per riposare tranquillo, e forse ha i suoi motivi, ecco. Allora, ma non stare così, ecco. Però vedete, qui la traduzione in greco dice: omiosisetessi, chi è simile a te? Chi sarà mai come te? Ma chi sei veramente tu? Vedete che il traduttore in greco coglie in quel verbo, aggiustando un po' naturalmente il testo, si tratta di leggere il testo ebraico che è sempre aperto a delle soluzioni che qualche volta sono un po' avventate, altre volte sono pertinenti, ma adesso questo è un discorso che non ci riguarda. Fatto sta, vedete che qui la questione riguarda esattamente lui, perché ormai non abbiamo più a che fare con gli idoli, quelli li abbiamo lasciati nel Salmo 82, ma a che fare con la realtà della storia umana nella quale siamo coinvolti, ma a che fare con il mondo di cui noi siamo parte, abbiamo a che fare con il Dio vivente che però sta per conto suo. E il mondo non cambia. E la storia umana non ci riporta a quella sorgente d'amore che il Salmo 82 ci ha annunciato e che si è presentato a noi come un'onda che ci travolge, ma di fatto essere travolti da quest'onda significa essere adesso gettati in preda a un conflitto di cui noi non siamo in grado di venire a capo. Travolti per essere gettati in un vortice che adesso, vedete, prima sezione del Salmo dopo l'appello introduttivo, ci viene descritto. È il conflitto in atto, dal versetto 3 al versetto 9. Possiamo dividere la sezione in due strofe, fino al versetto 5 e poi gli altri versetti. Leggo, vedi i tuoi avversari fremono. I tuoi nemici alzano la testa, contro il tuo popolo ordiscono trame e congiurano contro i tuoi protetti, hanno detto venite, cancelliamoli come popolo e più non si ricordi il nome di Israele. Vedete che il marasma che stiamo sperimentando nel corso della nostra storia umana, qui viene colto in maniera così essenziale, ma anche così efficace. Quello che appare quando prendiamo visione delle cose del mondo senza rifugire in vagheggiamenti ideali, in ipotesi fantastiche, in fantasie. Pii desideri, la realtà è che vedete qui il rumore, quel fremito di cui parla il versetto 3 è detto con un verbo che allude proprio allo strepito, un fragore rumoroso più che mai. Cassiodoro, il nostro Cassiodoro calabrese, dice: qui c'è un confronto tra il silenzio di Dio, versetto 2, e il rumore dei nemici, tra Dio che trattiene la sua potenza e i nemici che alzano la testa. Vedete che qui tra l'altro nel versetto 3, nel secondo rigo, c'è l'accenno a quel alzare la testa che è prerogativa del serpente. È il serpente che alza la testa? Già. È il serpente che agisce astutamente, quell'astuzia di cui parla l'antico racconto nel libro del Genesi. E vedete, qui siamo alle prese con la manifestazione energica, rumorosa, vigorosa, scenografica, di una ostilità che esprime il massimo dell'odio come criterio in base al quale interpretare le cose del mondo e lo svolgimento della storia umana. Questo, vedete, in radicale contraddizione rispetto a una ipotesi di conversione per noi creature umane, in quanto siamo chiamati a accogliere quella rivelazione d'amore e corrispondere ad essa. Questa conversione è assolutamente fasulla, inconcepibile, inattuabile. Perché? Perché siamo alle prese con il festival dell'odio contro il tuo popolo. E vedete, qui c'è di mezzo il popolo, ma il popolo come entità che rappresenta la nostra universale condizione umana. Il serpente insidia, vuole avvelenare la nostra vocazione alla vita, la nostra esistenza per come è strutturata, le nostre relazioni per come sono impostate e gestite, e vuole avvelenare il cuore umano, dimostrando l'avversario, dimostrando che in realtà quella vocazione alla vita nella gratuità dell'amore è impraticabile, che semmai bisogna inventare un altro progetto che al momento opportuno ci sarà anche messo a disposizione da un tecnico che l'avversario saprà offrire al nostro servizio gratuitamente. Ma intanto vedete, contro il tuo popolo ordiscono trame, congiurano contro i tuoi protetti. E hanno detto: venite, cancelliamoli. Già leggevo e sto rileggendo: più non si ricordi il nome di Israele, bisogna cancellare il nome del popolo. Ma non è soltanto Israele in quanto quel popolo particolare, bisogna dimostrare che non c'è un popolo di Dio, che non c'è nella storia umana presenza che corrisponda alla iniziativa di Dio. Non c'è una storia di salvezza. Questo. Non c'è una storia di salvezza. È il veleno del serpente, vedete, che qui viene iniettato con una precisione veramente micidiale in tutti i gangli della vicenda umana, in maniera tale che tutto il sistema della nostra esistenza personale, comunitaria, sociale, lo svolgimento della nostra storia ne subisce effetti devastanti. Attenzione però, perché qui vedete che nel versetto 4... leggevo che ordiscono trame contro il tuo popolo, è un gioco d'astuzia, e quindi congiurano contro i tuoi protetti. Ecco questo termine, vedete, qui sono quelli che sono nascosti da qualche parte, sono ritirati da qualche parte, sono protetti. Vedete che qui con quella sapienza teologica che è propria ai padri della Chiesa quando leggono e interpretano, qui troviamo inconfondibile l'accenno a un segreto. È un segreto che Dio custodisce, sono i suoi protetti, ma nel senso che c'è un segreto che rimane depositato in lui, nel suo intimo, ma vedete, è un segreto che lui saprà poi come amministrare e come manifestare, ma è un segreto in lui. E a questo riguardo è proprio Origene che dice: gli avversari dirigono i loro attacchi non tanto contro di noi, quanto contro il Cristo che è nascosto in noi. A lui allude il testo ebraico, dice, coloro che sono nascosti in te. Origene, che normalmente legge in greco, e evidentemente anche disponibile il testo ebraico, questo lo sappiamo, e si muove con una certa disinvoltura, e dice e legge proprio il testo ebraico che la nostra Bibbia traduce con protetti, suppongo anche la nuova traduzione indica così, ecco, i protetti qui, Zefunecha e Zafan è un nome di persona, compare poi il nome anche Zafania, Sofonia, ed è un grappolo di espressioni che hanno a che fare per l'appunto con una posizione garantita, favorita, coccolata, vezzeggiata, protetta, sì, ma è il segreto. Il segreto. E a questo riguardo vedete anche altri padri della Chiesa sottolineano il valore di questo segreto di Dio. È paziente, è nascosto, è muto, è inerte, sta custodendo il suo segreto. L'arcanum tuum, dice San Gerolamo nell'altra traduzione del Salterio, non quella che compare nella Vulgata, l'altra traduzione, secondo il testo ebraico. E dunque arcanum tuum, dice, il segreto di Dio, già. Ed ecco, vedete, a questo punto, nella seconda strofa di questa prima sezione, dal versetto 6 al versetto 9, la lista delle forze alleate che ci aggrediscono in tutti i modi. E qui abbiamo a che fare niente meno che con l'elenco di 10 nomi di nazioni, che sono quelle nazioni, quei popoli con cui Israele ha avuto a che fare nel corso della sua storia, ma sono nomi rappresentativi, non per niente sono 10, per dire la moltitudine dei popoli, la moltitudine umana, ma è la moltitudine in quanto è gestita dall'avversario, è la storia umana in quanto è avvelenata, in quanto è inquinata, in quanto è invasa attività corrosive dell'avversario. E allora leggiamo: hanno tramato insieme concordi contro di te, hanno concluso un'alleanza, c'è una complicità di cuore tra queste forze avverse, le tende di Edom e gli Ismaeliti, Moab e gli Agareni, Gebal Amalek, la Palestina con gli abitanti di Tiro, anche Assur è loro alleato, ai figli di Lot, che sarebbero poi Amon e Moab già menzionati, presta man forte, vedete, una moltitudine. Tra l'altro è interessante, ho appena letto il versetto 6, dice San Gerolamo, sono unanimi, che infelice popolo di Dio siamo noi, dice, non possiamo conseguire il bene, non possiamo conseguire per il bene la stessa unione che i malvagi conseguono per il male. Quante volte lo sperimentiamo, si accordano per il male e sono alleati con concordi e pronti a procedere con rigorosa puntualità e con ineccepibile coerenza, ed ecco invece noi, dice San Gerolamo, siamo un infelice popolo di Dio, facciamo una gran fatica, e qui vedete Questa attività così puntuale, continua, capillare, metodica, che nel corso della storia umana ci rimanda al progetto che l'avversario vuole a tutti i costi inoculare negli eventi, inoculare nel cuore umano l'illusione della salvezza, l'inutilità della conversione. Quella storia d'amore, così come è stata impostata dal Dio vivente, è una storia d'amore irrealizzabile. Ecco. E adesso vedete, qui si inseriscono le vere e proprie imprecazioni, tutto il Salmo è imprecatorio. Ma è la seconda sezione del Salmo, dal versetto 10 a seguire, e possiamo suddividere questa seconda sezione in tre brevi strofe. La prima strofa dal versetto 10 al versetto 13, qui abbiamo a che fare con i ricordi del passato. Notate che i verbi in forma imprecatoria usati qui sono 12. Anche questa precisazione circa l'uso delle cifre non è casuale, perché 10 è la moltitudine, ma è una moltitudine sempre incompleta, perché 12 invece è la completezza. E 12 sono le imprecazioni, 12 verbi. Nella prima strofa, quella che abbiamo sotto gli occhi, i verbi che compaiono sono due. Trattali, ecco il primo, come Madian e Sisara, come Yabin al torrente di Chison, e si furono distrutti a Endor, diventarono concime per la terra. Rendi, secondo verbo, i loro principi come Oreb e Zeb, e come Zeb e Salmanà tutti i loro capi, e si dicevano: i pascoli di Dio conquistiamoli per noi. Prima strofa, dunque la rievocazione di eventi che possiamo rintracciare nel passato della storia di Israele. Qui i richiami sono a episodi che leggiamo nel libro dei Giudici, non solo, ma nel libro dei Giudici, richiami su cui adesso non ci soffermiamo in maniera dettagliata. Notate che comunque questo modo di procedere adesso, che è l'imprecazione, che spaventa tanto i liturgisti e gli addetti alla redazione dei testi messi a disposizione del popolo cristiano per la preghiera, ma l'imprecazione è l'arma per eccellenza che è consegnata al popolo di Dio, al popolo dei credenti. Notate che in realtà non c'è un combattimento, c'è l'imprecazione. Vedete che imprecatoria è anche l'ultima invocazione del Padre Nostro: liberaci dal maligno. E qui il ricordo del passato attraverso i richiami sommariamente evocati per citare la fedeltà, la coerenza, la puntualità con cui Dio è intervenuto. Trattali come allora, rendi i loro principi come quegli altri, perché essi dicevano: i pascoli di Dio conquistiamoli per noi. I pascoli di Dio conquistiamoli per noi. Già, vedete che questo ricordo del passato qui adesso ci aiuta a renderci conto di di quale sia il segreto custodito da Dio di cui ci parlava il nostro salmo precedentemente. Il segreto custodito da Dio. E vedete, qui viene richiamato il suo modo di intervenire, per come sono andate le cose allora, nei confronti di quelli che dicevano: i pascoli di Dio conquistiamoli per noi. I pascoli di Dio? Cosa vuol dire i pascoli di Dio? La terra? Sì, vedete che qui... già una interpretazione molto antica, e poi subito il passaggio attraverso la traduzione in greco intende i pascoli di Dio come il santuario di Dio. Lo suggestirion dice la traduzione, e poi il latino della Vulgata dirà sanctuarium Dei, il santuario di Dio. E il santuario di Dio, vedete, è il cuore umano. È il cuore umano. Già, vedete, dicevano così: i pascoli di Dio conquistiamoli per noi, è il cuore umano che deve essere conquistato. Ma il cuore umano è il santuario di Dio. Già, il segreto custodito da Dio è nel cuore umano. Quel segreto che è nel silenzio di Dio, nella pazienza di Dio, nella apparente immobilità di Dio, è in lui la irrevocabile conferma di come la sua dimora, la dimora del Santo, la dimora del Dio vivente, è collocata nel cuore umano. I pascoli di Dio, il santuario di Dio, volevano conquistare, ma vedete, imprecazione, così sono andate le cose, sono stati smentiti, sbugiardati, sconfitti, perché il santuario di Dio a lui appartiene. Perché il cuore umano a lui appartiene, perché il segreto di Dio vuole dimorare nel cuore umano, e questo segreto che lui custodisce nel suo intimo è il segreto che coincide con la sua volontà di dimorare nel cuore umano. E vedete, in quella pazienza del Dio muto e inerte, qui stiamo imparando a contemplare la misteriosa potenza di quel segreto custodito in lui che vuole dimorare nel cuore umano. E vedete, qui siamo condotti per davvero all'essenziale di tutta la vicenda, l'essenziale di quella vocazione alla vita che ci riguarda tutti, e tutti coinvolti poi in quel contesto farraginoso, caotico, disgustoso, problematico, drammatico, insopportabile, per cui siamo costantemente alle prese con l'evidenza dei nostri limiti, della nostra insufficienza, del nostro fallimento, la nostra mancata corrispondenza a quella iniziativa d'amore per la quale siamo chiamati. Ed ecco il segreto di colui che ci chiama all'amore, è in lui la pazienza incrollabile, la fedeltà irrevocabile di quella volontà d'amore che cerca dimora nel cuore umano. Vedete? Laddove l'avversario vuole approfittare dei dati che nella loro evidenza empirica, immediata, spicciola, dimostrano che non siamo in grado di corrispondere alla sua volontà d'amore. Il segreto di Dio è che lui è inesauribilmente fedele alla sua volontà di dimorare nel cuore umano. Già, e allora vedete, le imprecazioni continuano. Seconda strofa, dal versetto 14 al versetto 16, adesso rispetto al passato c'è un passo avanti, si giunge al tempo presente, ed è nel presente che viene adesso invocata una manifestazione teofanica della sua iniziativa. Infatti leggo: mio Dio, rendili come un turbine, è il terzo verbo, come pula dispersa dal vento, come il fuoco che brucia il bosco e come la fiamma che divora i monti, così tu inseguili, è il quarto verbo, con la tua bufera sconvolgili, è il quinto verbo, con il tuo uragano. Dunque la richiesta di una manifestazione energica e poderosa che elimini la invadenza dell'avversario, che lo disperda. Quel termine tradotto con turbine, qualcuno tradurrebbe con avete presente quei soffioni per cui uno soffia e si disperde nell'aria, una miriade di entità equivalenti a pulviscolo, ed ecco, rendili come turbine, come pula dispersa dal vento, il fuoco che divora il bosco, inseguili, sconvolgili con il tuo uragano. È la storia di oggi, ed è la storia di oggi in quanto è il contesto nel quale Dio viene, Dio si rivela, e Dio si rivela come protagonista di quell'impresa che disintegra l'odio, che rimuove il veleno, che sconfigge l'avversario. Ma vedete come avviene questo? E qui è proprio la forza dell'imprecazione, che è tutta interna alla rivelazione del segreto di Dio, di quel segreto che è fedelmente custodito in lui e in quella dimora che è l'intimo del Dio vivente. Ecco che la nostra vicenda umana è interpretata adesso come il contesto nel quale si rivela la sua presenza, che è efficace, operosa e vittoriosa in quanto invade e raggiunge e inabita nel segreto di ogni cuore umano. Vedete che rispetto alla grandiosità dei fenomeni esterni, per cui come mai succede questo e quest'altro, e perché mai Dio non interviene in questo e in quest'altro modo, perché Dio è muto e inerte, ma Dio è nel suo segreto, e il suo segreto è adesso, vedete, nel contesto della imprecazione accolto laddove il cuore umano è raggiunto nella sua profondità più nascosta, e laddove è individuato il principio di quel itinerario di conversione che consente allora alla nostra libertà umana di corrispondere all'iniziativa gratuita dell'amore di Dio. E dunque rispetto alla visibilità esterna di una scenografia così inquinata, è la relazione d'amore che è restituita, che è ricostruita, che è ristabilita, che è valorizzata nella gratuità, che è da sempre nel segreto di Dio e che viene valorizzata nell'intimo e nella profondità segreta di ogni cuore umano. Vedete, in quel segreto di Dio, e adesso leggiamo i versetti che seguono, dove compaiono ben 7 verbi, adesso in tutto fanno 12 verbi imprecatori, no? Nel segreto di Dio è custodita con incrollabile fedeltà quella vocazione che ci riguarda in quanto siamo coinvolti in una gratuita relazione d'amore. Per così dire, vedete, la conversione del cuore umano è custodita nel segreto di Dio. E allora qui dice il versetto 17: copri di vergogna i loro volti perché cerchino il tuo nome, Signore. Vedete, sesto, settimo verbo, restino confusi, turbati, ottavo, nono verbo, per sempre siano umiliati e periscano, e ancora sappiano che tu hai nome, Signore, e tu solo sei l'Altissimo su tutta la terra. Le imprecazioni sono 12, ma vedete che qui il segreto di Dio paziente custodisce in sé quella volontà d'amore per cui la nostra vocazione alla vita è abilitata a intraprendere il cammino della conversione, della risposta, della corrispondenza. Anzi, vedete, nel segreto di Dio è custodita la conversione degli aggressori. E lo dicono i padri della Chiesa a più riprese. Qui a proposito del versetto 17 che abbiamo appena letto, dice Teodoretto, il salmista augura il bene ai suoi nemici, si correggano e conoscano Dio. Sant'Agostino dice un augurio benevolo. I nostri liturgisti hanno espunto il salmo dal libro delle ore. San Gerolamo dice sappiano che tu hai nome, Signore, è l'ultimo versetto del nostro salmo che chiude il percorso e ci rimanda all'appello introduttivo. Dice San Gerolamo che non siano stabili nella loro malizia e così siano salvati e cerchino il tuo nome. Vedete come nell'imprecazione il discernimento che intercetta in maniera radicale, giungendo fino alla radice del nostro cuore umano, radicale, tutta la potenza inquinante del veleno, questo discernimento ci conferma nell'appartenenza a quel segreto di Dio per cui questa storia nostra nel travaglio, nel conflitto, nella tentazione è una storia di conversione all'amore. Qui, vedete, il linguaggio dell'imprecazione in un contesto così drammatico è l'unico linguaggio possibile, è l'unico linguaggio autentico, è l'unico linguaggio corrispondente alla pazienza di Dio, che è una pazienza d'amore. È un benevolo augurio, dice Sant'Agostino. E vedete, è la pazienza di colui che è fedele alla sua intenzione d'amore. Il mistero di Dio è questo. Questo mistero d'amore gratuito, di amore puro, di amore indifeso, di amore povero, assolutamente povero. È lui che vince, è lui il vittorioso, è lui che ci converte, è lui che ci educa attraverso l'imprecazione, perché è lui che rivendica per sé la conversione del mondo e la conversione di quel cuore che è inquinato dall'odio. È il suo segreto, ed è quel segreto che il Dio vivente continua con incrollabile pazienza d'amore, con inesauribile rivelazione d'amore a ricercare nel cuore umano. E la scena del mondo è con tutte le sue contraddizioni e le sue più macroscopiche espressioni del caos infernale, la scena del mondo è obbediente a questa volontà d'amore che insegue con ineccepibile puntualità il luogo interiore nel quale il cuore degli uomini viene reso libero per una corrispondenza d'amore. In questa relazione d'amore, in questa storia d'amore, in questa comunione d'amore, in questa reciprocità d'amore sta la vittoria sul tentatore. E in questa relazione d'amore, vedete, anche il tentatore obbedisce. In quella pazienza del Dio vivente è custodita con inesauribile fecondità la sua volontà d'amore per tutte le creature, affinché ogni creatura sia resa docile al servizio della sua volontà di comunione. E vedete là dove la nostra esistenza umana è esposta a tutte le aggressioni, a tutte le tentazioni, e là dove gli interrogativi si accumulano con schiacciante capacità di inquinamento, nella nostra esistenza umana noi siamo ricondotti con coerente rigore alla novità per eccellenza, quella che si manifesta dal di dentro del cuore umano, che è abilitato a aprirsi e orientarsi nella gratuità di una relazione d'amore che travolge tutte le istanze negative e le addomestica, le ricompone in obbedienza al dono d'amore che abbiamo ricevuto dall'inizio e che da sempre e per sempre rimane custodito nel segreto di Dio. Lasciamo da parte il Salmo 83 e finalmente diamo uno sguardo al nostro brano evangelico. È il Vangelo delle tentazioni, come ben sappiamo, abbiamo letto poco fa. Siamo ritornati al prologo ampio del Vangelo secondo Matteo, il Vangelo dell'infanzia, nei primi due capitoli, e poi capitolo 3 e capitolo 4 fino al versetto 16, il prologo ampio. Il figlio amato da Dio è l'innocente che condivide la sorte dei peccatori. Ecco la giustizia di Dio, così come si esprime Gesù dialogando con Giovanni Battista, capitolo 3, versetto 15. Lascia fare per ora, perché conviene che così adempiamo ogni giustizia. L'innocente condivide la sorte dei peccatori. Questo significa che abbiamo a che fare con una volontà d'amore che nella sua gratuità è la giustizia di Dio. Una volontà d'amore che attende una risposta d'amore è la giustizia di Dio. Noi stiamo contemplando Gesù, e in lui è la paternità di Dio che si rivela, il regno dei cieli, come tante volte ci siamo detto. E dunque nel suo cuore umano è il segreto di Dio che trova dimora nel mondo. Nel cuore umano di Gesù il segreto di Dio, nel mondo, nella storia umana, nel marasma delle vicende, nel contesto di quelle situazioni inquinate che sembrano esaltare il valore supremo dell'odio, come garanzia di dominio, e dunque tutto quella sequenza di benefici e di gratificazione che gli uomini aspirano. Ed ecco il segreto di Dio, nell'intimo di Dio, nel grembo di Dio, la paternità di Dio, nel cuore umano di Gesù, il figlio amato, il figlio del compiacimento. Vedete, il segreto che dimora nel mondo. E qui mi rifaccio alle ultime righe del versetto del capitolo 3, il Vangelo del battesimo del Signore, come ben sappiamo. Qui è lo Spirito di Dio che, come un unico immenso abbraccio dal cielo, come leggiamo, ricapitola in lui e nel suo cuore umano, in lui che è il Figlio, ricapitola la totalità del creato, la colomba che scende su di lui, è lo Spirito di Dio che lo avvolge in modo tale che tutto quel che è creatura di Dio nell'universo fa riferimento a lui. E quindi è lo Spirito di Dio che consegna a lui ogni cuore umano che è chiamato a intraprendere il cammino della conversione all'amore. Questo è il nostro cammino, questo è il cammino per il quale siamo chiamati, questo è il cammino rispetto al quale siamo in difficoltà, siamo alle prese con le conseguenze del nostro fallimento, ma è in questo contesto fallimentare, inquinato, compromesso dalle aggressioni che ci sgambettano in tutti i modi, che adesso vedete ogni cuore umano trova dimora là dove il segreto del Dio vivente si rivela a noi, nel cuore umano del Figlio. E vedete, è in questo modo che il segreto di Dio trova finalmente quella dimora in ogni cuore umano che peraltro già il Salmo 83 aveva contemplato, aveva intravisto, aveva annunciato. È il segreto di Dio che trova dimora in ogni cuore umano, laddove lui, il figlio amato, con il cuore aperto in ascolto della voce, è avvolto dallo Spirito che tutto raccoglie in riferimento a lui. E vedete, adesso siamo al nostro brano evangelico, capitolo 4. E Gesù nel deserto. Allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto. Lo spirito fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Vedete, dire deserto significa non semplicemente dire una regione geografica, è la condizione umana, come sappiamo, alle prese con quel fallimento che è conseguenza della mancata corrispondenza alla nostra vocazione alla vita. Il nostro tradimento della vocazione alla vita è il peccato originario. È il peccato nella sua espressione primaria, tutto quel che ne consegue poi è una serie di disfunzioni, un degrado che provoca un dissesto cosmico e ripercussioni dolorosissime nel corso della storia umana. Ma è il deserto, vedete. Là dove si trovano gli uomini, dal momento che si sono allontanati dal giardino, che poi è il racconto che sta nelle prime pagine del libro del Genesi, ed è il racconto che viene richiamato proprio nella liturgia di domenica prossima, là dove il giardino è il mondo, così come si configura in obbedienza al creatore, al centro di tutto l'albero della vita, è la vocazione alla vita, e la creatura umana, le creature umane, la presenza umana in questo contesto, ed ecco, l'allontanamento dal giardino, vuol dire il deserto, e vuol dire la nostra condizione attuale, in quanto siamo alle prese con le conseguenze fallimentari di quella vocazione alla vita che è stata tradita. Ma questo significa, vedete, che abbiamo a che fare con una vita senza amore, appunto. Ma è esattamente micidiale, serrato, incalzante, insidiosissimo tentativo di inoculare il veleno da parte dell'avversario, di cui ci parlava il Salmo 83. Vedi che in questa condizione nella quale ti trovi, la vita è senza amore e rimane senza amore. Ecco, è vedete, non più l'ipotesi della grandezza idolatrica, ma è l'aggressione che vuole smentire l'iniziativa di Dio. Quella vocazione alla vita, che è una vocazione nella gratuità dell'amore, è impraticabile. Dunque bisogna cercare delle soluzioni alternative. Quali soluzioni alternative? Appunto, è la barbarie dell'Egitto, ne parlavamo in un'altra occasione. Bisogna gestire l'odio e le sue forme anche più signorili, più nobili, apparentemente anche più democratiche. Bisogna gestire l'odio. Dunque, vedete, Gesù è nel deserto, ma appositamente lo Spirito di Dio lo porta nel deserto. È la nostra condizione. Là dove noi siamo esposti all'aggressione, sistematicamente, capillarmente, tutte le sorprese che non ci lasciano mai tranquilli. E laddove, ve lo dicevo e lo ripeto, è proprio nel cuore umano di Gesù che il segreto di Dio si rivela come novità che rende finalmente possibile al nostro cuore umano di offrirsi come dimora in cui quel segreto vuole abitare, e dunque una storia d'amore restituita al suo valore originario, una corrispondenza anche in un contesto così inquinato, ma è la relazione con il segreto di Dio come adesso ci viene rivelato, lo spalancamento del grembo del Dio vivente, ed ecco come il cuore umano si apre in modo da potersi esprimere come corrispondenza nella gratuità dell'amore, in una reciprocità d'amore. Ma questo, vedete, perché c'è Gesù che avanza nel deserto e Gesù va a stanare e ad affrontare il tentatore apposta, vedete, lo spirito lo conduce nel deserto per essere tentato dal diavolo. Il diavolo, l'avversario che vuole, come già sappiamo, il Salmo 83 a questo riguardo è stato molto eloquente, vuole dimostrare l'inutilità e la impossibilità di tutto. È il diavolos, come dice qui il testo greco, diavolos che vuol dire divisore, come sappiamo bene, è colui che vuole separarci, dividerci dalla nostra vocazione e dimostrare che non è praticabile, che quella vocazione che adesso addirittura assume la fisionomia della figliolanza, quella vocazione che è propria della creatura umana, che è chiamata a interloquire nella gratuità dell'amore, in una risposta d'amore, per una reciprocità d'amore, e adesso è addirittura una figliolanza, il regno dei cieli e la paternità di Dio. Ma il diavolo vuole separarci rispetto a una ipotesi del genere che deve essere contraddetta in maniera drastica e addirittura quasi scherzosa, ma di quello scherzo che è massimamente inquinante, devastante, corrosivo. Sapete, il diavolo è il termine che compare qualche altra volta nel Vangelo secondo Matteo. Voi ricordate senz'altro il capitolo 13, la parabola della zizzania. Ecco, e nel versetto 39 del capitolo 13 Gesù dice: diavolos è quel tale che semina la zizzania nel campo del mondo, per dimostrare che Dio si sbaglia. Vedete, ha seminato, ma c'è la zizzania. E dunque Dio si sbaglia, non ci può essere comunione tra Lui che è il Santo, il Dio vivente. Vedete, Lui sta là, ma Lui sta là, forse riposa e sbadiglia, forse gode i benefici di una pensione eterna, perché pensate che e gli è consentito, può permettersi, ma Lui sta là. Però intanto, vedete, tra Lui e l'empietà umana non ci può essere comunione. Bisogna che l'empietà umana, così com'è, noi impariamo a gestirla in obbedienza al divisore che ha seminato la zizzania. Non ci può essere reciprocità d'amore. È il diavolo. E vedete che Gesù avanza, perché il segreto di Dio è nel suo cuore umano. E ora Gesù va a cercare questo segreto, va a cercarlo nel deserto della nostra condizione umana. E il Salmo 83 a questo riguardo ci orientava, ma adesso c'è Gesù, vedete, che si espone Lui all'aggressione, perché è in gioco il suo cuore umano, rivelazione del segreto di Dio, ma è esattamente... in ogni altro cuore umano che Lui cerca ed è risoluto nell'intenzione di trovare ed è rigoroso nella pretesa di rivendicare la dimora del segreto di Dio in ogni cuore umano. È in ogni cuore umano che si apre la strada della conversione all'amore. Per questo Gesù affronta l'avversario, per dimostrare questo. Gesù rivendica, vedete, il valore di quella dimora che nel cuore di ogni essere umano è santuario del segreto di Dio. Per questo le tentazioni. Ed ecco il conflitto, vedete, qui conosciamo bene la pagina evangelica, solo qualche richiamo, sono tre prove che poi con opportuni accorgimenti possiamo ricondurre a tappe della storia del popolo di Israele, in particolare tappe relative a quel periodo storico di fondamentale importanza che riguarda il viaggio dall'Egitto fino alla terra della promessa, richiami che sono segnalati anche nelle note delle nostre Bibbie, c'è di mezzo la storia di Israele, c'è di mezzo poi anche una serie di richiami alla figura di Mosè, sempre in relazione a quel periodo storico che ha un valore emblematico, indimenticabile. Fatto sta, vedete, che adesso leggiamo, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. E il tentatore allora gli si accostò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, e qui la citazione del Deuteronomio, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Prima prova. Vedete, diamo pure spazio a, come una eco del Salmo 83. Dio è muto e inerte. E sai come te lo spiego? Dice il tentatore, il diavolo, sa Gesù, perché tu hai fame. Tu hai fame. Dio è muto e inerte, non gli interessa niente della tua fame. Vedi? Se sei figlio di Dio, hai fame. E qui il testo ci rimanda, senza adesso precisare tutte le mediazioni, a un episodio famoso del racconto che segnalavo precedentemente nel capitolo 16 dell'Esodo. Esodo capitolo 16, momento della delusione, per coloro che sono usciti dall'Egitto, delusione. Delusione perché hanno fame. E perché nel deserto non c'è da mangiare. Delusione. Già, e vedete, a questa delusione poi si aggiungono altre considerazioni che sembrano quasi concatenarsi tra di loro in maniera molto logica, addirittura rigorosa. Se le cose stanno così è meglio la schiavitù. Alla libertà meglio tornare in Egitto. Anzi, tanto vale mettersi al posto di Dio, che è quello che adesso il diavolo sta suggerendo a Gesù. Fa diventare pane queste pietre, perché devi mangiare, hai fame? Mettersi al posto di... Noi le cose le facciamo meglio di lui, non possiamo fidarci di lui, perché vedi, abbiamo fame, ma se abbiamo fame dobbiamo trovare il modo di risolvere la questione, perché vorremmo tirare avanti finché è possibile. E quindi mettiamoci al posto di Dio. Già, e adesso Gesù risponde, e vedete, non voglio adesso andare per le lunghe, nella risposta di Gesù non nega la fame, certo ha fame, 40 giorni e 40 notti, non mangia, 40 giorni, 40 notti, ha fame, sì, non nega questo, ma Gesù sta dicendo che c'è un'altra fame, vedete la citazione del capitolo 8 del Deuteronomio, non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca, dice, c'è un'altra fame, una fame che è relativa a una radicale rieducazione del cuore umano, tra l'altro qui è il versetto 3 del capitolo 8 nel Deuteronomio, versetto 2 del capitolo 8 del Deuteronomio, Mosè spiega al popolo: il Signore ci ha portati nel deserto per conoscere cosa c'è nel cuore umano. Deuteronomio 8:2. E poi i versetti seguenti, il versetto 3, eccolo qua. Vedete, c'è un'altra fame. Gesù questo sta affermando. E quest'altra fame, vedete, è relativa al segreto di Dio. A quel segreto che è custodito nell'intimo del Dio vivente si rivela, e si rivela come manifestazione nella nostra vita umana di una capacità nuova. È una fame anche questa, è una tensione, un appetito, una capacità nuova di familiarizzare con la gratuità del quotidiano. E il capitolo 16 del libro dell'Esodo, la manna. Un giorno dopo l'altro la manna. E vedete, non è neanche un miracolo. È il tentatore che suggerisce il miracolo. Troviamo la soluzione, mettiamoci al posto di Dio e facciamo un miracolo. Le pietre che diventano pane. Mentre la manna non è un miracolo. La manna è la gratuità del quotidiano. E questa familiarità con la gratuità del quotidiano è un'esperienza che dal di dentro del cuore umano è espressione di come il segreto del Dio vivente prende dimora e abita nella nostra faticosa esistenza di creature che arrancano e che certamente sperimentano la fame, ma c'è un'altra fame. E vedete, c'è un modo di vivere affamati in una storia d'amore. Questa è la novità su cui Gesù vuole insistere. Vedete, non risponde al tentatore facendo un miracolo. Abbiamo risolto il problema, abbiamo trasformato i sassi in pane. Ma risponde al tentatore spiegandogli che questa condizione di affamati in cui noi ci troviamo è una condizione nella quale si sta configurando nell'animo umano l'energia vitale che possiamo ancora chiamare come una fame, ma è una fame del tutto speciale, per cui siamo in grado di affrontare la pesantezza del quotidiano sperimentando in essa la gratuità di ciò che ci viene donato. E di ciò che ci viene donato, vedete, in una prospettiva che assume l'evidenza di quella storia d'amore rispetto alla quale noi eravamo estranei, e il tentatore voleva in tutti i modi dimostrare che quella storia d'amore era una fantasia impraticabile. Ed invece è possibile vivere dentro questa relazione d'amore, è possibile vivere nella reciprocità dell'amore, laddove la fame che quotidianamente ci assilla è impregnata di questa capacità di gustare il gratuito. E siamo affamati, ma è un'altra fame che ci fa vivere nel deserto e attraverso le vicissitudini del quotidiano come interlocutori in una storia d'amore. Seconda prova. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinacolo del Tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, e qui cita il Salmo 91. Ai suoi angeli darò ordine a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani finché tu non abbia urtare, perché tu non abbia urtare contro un sasso con il tuo piede. Gesù rispose: sta scritto anche, non tenterai il Signore Dio tuo. Un'altra citazione del Deuteronomio, in questo caso il capitolo 6, il versetto 16. E dunque ancora vedete il tentatore, possiamo sempre partire da quella premessa che il Salmo 83 ha messo in risalto. Dio è muto e inerte. Vedi che la parola di Dio ti lascia nel dubbio, ti confonde, ti paralizza o forse ti uccide. Vedi Salmo 91? Gettati giù. E vedete che qui c'è un richiamo a un episodio che leggiamo sempre nel libro dell'Esodo, ma nel capitolo 17. La citazione del Deuteronomio che compare qui è Gesù stesso che dice: non tentare il Signore Dio tuo come a Massa. Massa e Meribah sono i nomi di una località che si chiamava Refidim, da dove cascano le braccia. Ne parlavamo in altre occasioni. Esodo 17.
Deuteronomio
6, versetto 16. Non tentare Dio tuo, Signore Dio tuo, come a Massa, come a Meribah, là dove a Refidim cascano le braccia, perché c'è di mezzo la stanchezza. Già, nel caso precedente, prima prova, la fame, adesso la stanchezza, anche questo fa parte della nostra condizione umana. Vedete, Gesù affronta il deserto, non combatte con il tentatore sulle nuvole, combatte con il tentatore nelle misure proprie della nostra condizione terrena, sulle strade del deserto, la stanchezza, e la stanchezza, vedete, di chi non appartiene a se stesso. Proprio nel racconto che citavo, Esodo capitolo 17, lì manca l'acqua, refidim, desolazione, avvilimento, prostrazione, acidia, stanchezza. Ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Ecco il racconto. Esodo 17, il Signore è in mezzo a noi sì o no? E la stanchezza, vedete, nella sua versione più sofisticata, non solo stanchezza fisica, ma una stanchezza interiore, è una stanchezza morale, forse il Signore è in mezzo a noi, un dubbio, e questo dubbio ci confonde, questo dubbio ci disorienta, questo dubbio ci paralizza, oppure la soluzione è quello di buttarsi. Già, forse bisogna confidare in qualche soluzione angelica, che ci sarà qualche angelo che ci raccoglie prima che urtiamo contro le pietre del suolo. E questa esperienza della stanchezza, di non potersi gestire, non potersi governare, non potersi garantire, è un'esperienza che viene vissuta alla presenza di Dio muto e inerte. Vedi dove ti ha condotto la parola di Dio? E notate bene che Gesù qui, ancora una volta, non dice adesso vedi che ci riposiamo, tu sei stanco, lo vedi che sei stanco? Buttati, ci sarà qualche angelo che ti prende in braccio, no? La parola di Dio, qualche angelo che ti prende in braccio. Gesù parla, vedete, di un'altra stanchezza. Già, parlava di un'altra fame, parla di un'altra stanchezza. Ricordate, tra l'altro, nel racconto che citavo, capitolo 17 dell'Esodo, Mosè che tiene le braccia alzate, poi non ce la fa, e allora due aiutanti lo debbono accompagnare, lo devono sostenere le braccia, perché le braccia devono stare alzate, ma Mosè è stanco, e tutti sono stanchi. E la stanchezza non è superata con una soluzione così geniale del tipo prendiamoci una giornata di ferie, oppure ecco, facciamo finta di essere ammalati, così troveremo che poi bisogna vedere a quali benefici conduce. Comunque sia, ecco, non ragiona così. C'è un'altra stanchezza, vedete, una stanchezza che per l'appunto educa il cuore umano nella esperienza della piccolezza. Vedi che davvero non appartieni a te stesso. Io sono stanco perché non ce la faccio a gestire le cose, e Gesù dice proprio per questo. Non appartenere a noi stessi diventa la premessa essenziale e necessaria per trovare dimora in una storia d'amore. perché questa è veramente una storia d'amore. Vedete che la soluzione del problema non sta nel fatto che lì dove sei desolato, afflitto, impigrito, allora ti fornirò un resort abilitato a recupero degli esauriti come sei tu, ecco. No, Gesù dice: guarda che è proprio dentro a quell'esperienza della tua precarietà, della tua insufficienza, laddove tu sperimenti di non appartenere a te stesso, lì tu scopri e trovi finalmente il fondamento di una relazione d'amore, di una relazione gratuita, in una storia d'amore. Vedi, per questo Dio è mutuo, inerte, paziente, come in quel suo essere paziente lui nel suo segreto continua a custodire fedelmente la rivendicazione di quella risposta d'amore che finalmente possiamo offrirgli, perché non apparteniamo a noi stessi. E questa non è una disgrazia che ci è capitata lungo il percorso, ce lo spiega Gesù, e se non ce lo spiegava lui, ce lo spiega Gesù. Non tentare il Signore Dio tuo come a Massa. È una storia d'amore dove pensavi che ci fosse la soluzione. E il tentatore di nuovo, e poi concludiamo, è ora, di nuovo, eccolo qui, il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto, a lui solo presta servizio. Dopodiché poi il diavolo si ritira e subentrano gli angeli che lo servivano. Vedete, ancora partiamo da quella constatazione che introduceva il Salmo 80. Dio è muto e inerte? E allora adesso il diavolo dice a Gesù: vedi che tu sei solo, tu sei abbandonato. Già, qui diversi episodi nella storia del popolo di Israele. Il Signore ci ha abbandonato, la storia di Mosè, abbandonato. Una solitudine che condanna la vita a un fallimento d'amore, vedi? Ecco, lo porta sulla montagna, la montagna è il luogo della solitudine, e gli dà un spettacolo immenso, ma vedi che rispetto a questa storia umana, a questa realtà del mondo, tu sei solo. E tra l'altro qui Gesù nella risposta dice: vattene Satana. Ricordate che questa è la risposta con cui Gesù si rivolge a Pietro nel capitolo 16, quando Pietro rivolge a Gesù un'obiezione che è esattamente ancora questa, è un'obiezione satanica. La tua solitudine, così come tu ne parli, e Gesù per la prima volta ne ha parlato con i suoi discepoli, e questa tua solitudine ti condanna a un fallimento d'amore, a meno che non ti dia da fare per esercitare i poteri che contano nel mondo. Ma, altrimenti tu nella tua solitudine sei un fallito. E anche Pietro ne è convinto quando risponde a Gesù in quella maniera. E Gesù gli dice: Satana, rimettiti al tuo posto. Sei solo? Sei solo. C'è il mondo, vedi, tu non conti niente, non vali niente, non puoi niente. Addirittura Gesù per la prima volta ha detto: io vado incontro a un fallimento. È Gesù stesso che ne parla. Ma questo è un fallimento. Allora è un fallimento. di una vocazione, di una storia, è un fallimento d'amore. Nella tua solitudine sei rovinato, abbandonato. A che ti serve? Beh, vedete che anche qui Gesù, che ha detto vattene Satana, cita il Deuteronomio, esattamente nel capitolo 6, il versetto 13, e Gesù parla di un'altra solitudine, di un'altra solitudine. Qui bisognava arrivare, poi qui ci fermeremo. C'è un'altra fame, c'è un'altra stanchezza, c'è un'altra solitudine. È una solitudine che si realizza come servizio. E questo, vedete, perché nel segreto di Dio è custodita la dimora di ogni cuore umano. È come dire che è proprio Lui, il solo per eccellenza, il solo in misura assoluta. Tra l'altro, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto, servizio. Questa misteriosa solitudine di Dio. E vedete, è in quella sua pazienza d'amore che è custodita la vocazione di ogni creatura umana e di tutto il creato nel suo complesso. Ed è proprio in ogni cuore umano che il segreto di Dio cerca la sua propria dimora, come già sappiamo. Fatto sta che è proprio per questo che la solitudine di cui noi facciamo esperienza, Gesù affronta il nostro deserto proprio perché affronta la nostra condizione umana, è questa solitudine che il tentatore gli ributta addosso come l'evidenza, dal suo punto di vista, che va incontro a un fallimento d'amore. Questa solitudine si apre come spazio di ospitalità illimitata, uno spazio di ospitalità illimitata. Ma questo è il segreto di Dio, è il grembo del Dio vivente, è il cuore umano del Figlio, rivelazione del segreto. Ed è la nostra solitudine che si sta configurando come una capacità di servizio, è il linguaggio di Gesù, come una capacità di accogliere, di comprendere, di fare spazio, di fare spazio. Vedete, è una storia d'amore che si sta così esplicitando nel suo valore autentico e originario, non è un fallimento dell'amore, questa è la storia dell'amore. Ed è così che l'avversario è sconfitto, l'avversario si ritira. È la storia dell'amore, è il segreto di Dio nel cuore di Gesù. E quella sua solitudine è il mistero di Dio, è il cuore del Figlio nella condizione umana, quella sua solitudine è la dimostrazione di una fecondità autentica e irrevocabile ormai nella gratuità dell'amore che si è introdotta nella storia umana. Ed è questa la storia del nostro ritorno al giardino della vita. Basta. Recitiamo il nostro salmo. Salmo 83.